Amen. Il Signore sia lodato, Dio benedica quanti ascolterete questo video. Vorrei invitarvi a leggere da Genesi capitolo 3, dal verso 13, anzi dal verso 14 e il verso 15. Ripeto, Genesi capitolo 3, verso 14 e verso 15. Il Signore Gesù Cristo sia lodato. Vogliamo prima pregare per chiedere allo Spirito Santo di guidare ogni cosa. Signore, noi ti preghiamo in questo momento che benedici questa riunione, che benedici questa adunanza, benedici ancora quanti ascolteranno questa parola, aprendo i loro occhi spirituali, Signore Dio, il loro cuore e la loro mente per le parole che tu ci darai. Dacci grazia di seminare nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Leggiamo dunque da Genesi capitolo 3, verso 14 e verso 15. Dio sia lodato. Allora il Signore Dio disse al serpente, mi fermo subito, con chi sta parlando? Col serpente, giusto? Perciò che tu hai fatto questo, cosa fece? Sedusse Eva, il serpente, fratelli. E sopra, sì, maledetto, sopra ogni altro animale e sopra ogni altra bestia della campagna. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai la polvere tutti i giorni della tua vita. Ed io metterò inimicizia fra te, chi è? Il serpente, e la donna, è giusto, fratelli? E fra la tua progenie, quindi il serpente ha una progenie, e la progenie di essa, essa progenie ti tiriterà il capo e tu le ferirai il calcagno. Vogliamo dire amen alla parola? Accomodatevi, gloria al Signore. Naturalmente non stiamo parlando della biscia che vediamo nelle campagne, potete accomodarvi, non si parla di quella. Nel principio il serpente, secondo Genesi capitolo 3, era un umanoide, parlava, era in piedi. Vedete che il Signore addirittura gli tolse quelli che erano gli arti per ridurlo a, come noi possiamo comprendere, a camminare sulla polvere, a mangiare la polvere. E quindi oggi, con questa parola che abbiamo dinanzi, io voglio portarvi con l'aiuto del Signore a qualcosa che credo lunedì sera fui svegliato di notte e fui ammaestrato intorno a queste scritture. Sapete che ci sono tuttora dei reperti archeologici che provano l'esistenza di una razza simile a quello dell'uomo, compreso i reperti dei giganti. Quindi noi sappiamo bene che ci sono state due progenie, come la scienza giustamente afferma. Una progenie che è quella in Adamo e che seguì quindi Abele, e una progenie del serpente, il quale diede corso a Caino. Se voi andate a leggere l'elenco della discendenza di Adamo, non trovate Caino, perché di fatto non era figlio di Caino. Ma cosa sta dicendo il fratello Piero? Voglio subito collegarmi con Prima Timoteo capitolo 2 verso 14, che dice: e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, fu in cagione di trasgressione. Intanto la parola seduzione, voi sapete che una donna sedotta, secondo il vocabolario italiano, significa una donna che purtroppo ha avuto un rapporto con un uomo e nella sua parola significa che viene lasciata e abbandonata. Di fatto questa parola è confermata dal fatto che non dice che Adamo fu sedotto, ma Eva. Perché di fatto quando Adamo siede con sua moglie, era sua moglie, quindi diciamo la seduzione non fu in Adamo, ma in Eva. Eva fu sedotta. Detto questo, è ancora più chiaro comprendere che la scrittura ci dice in Genesi capitolo 3 verso 7: allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Ci troviamo di fronte a un peccato sessuale, perché che senso è che il peccato gli doveva portare, appunto, se era qualcosa letterale, era semplicemente qualcosa di esteriore. Ma loro si resero conto della loro nudità, perché quello che fu nel principio fu è una trasgressione al comandamento della parola che Dio aveva dato, ma questo comandamento ne seguì che cosa? La trasgressione sessuale. Di fatto il peccato che spesso grave viene citato è quello di fornicazione ed adulterio, è quello che dal principio è stato il grande problema che è stato introdotto nella generazione umana. Ma non andando più oltre di ciò, è chiaro che Paolo stesso dice che ogni peccato è fuori dal corpo, ma la fornicazione è dentro al corpo, è qualcosa di molto grave. Ecco che noi stiamo gettando delle basi su ciò che già per grazia di Dio è confermato dalla Bibbia e stiamo mettendolo di fronte all'adunanza. Ma voglio ancora dire che quando Eva disse ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore, si riferiva a Caino, qualcuno pensa, ah vedi, allora era la discendenza di Dio. No, guardate che gli animali mondi e immondi sono venuti fuori con l'aiuto del Signore. Il diavolo stesso è venuto fuori con l'aiuto del Signore. Non c'è vita che possa sussistere se non c'è Dio che nella permissività permetta quella forma di vita. Ma come ci insegna la parola di Dio e il messaggio, tutte le forme di vita, anche quelle peccaminose, anche quelle immonde, compresa quella di Satana, ebbene fratelli, sono state permesse per un tempo limitato, per far vedere a tutti noi, le creature di Dio, cos'è il bene e cos'è il male. Nella permissività ha permesso questa vita che è temporanea, ma quanto ai figli di Dio, essi sono eterni in Gesù Cristo, il nostro Re, che vogliamo applaudire e benedire. Vogliamo dire amen alla parola di Dio. Alleluia. Ma il serpente non potrebbe avere figli. Mi riferisco ad un altro serpente. L'umanoide serpente, che era la creatura più simile all'uomo, sicuramente avendo anch'esso una forma di natura carnale, poteva avere figli, fratelli e sorelle, ma il serpente antico non poteva avere figli. E come li ebbe? Da qui comincia questo messaggio che vuole istruirci. Sto per leggere Apocalisse capitolo 12 verso 9. E il dragone, il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il quale seduce tutto il mondo, fu gettato in terra e furono con lui gettati ancora i suoi angeli. Apocalisse capitolo 20 verso 2. Ed egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, il quale seduce tutto il mondo, e lo legò per 1000 anni. Ora, cari nella grazia, c'è un serpente a monte e questo serpente è il diavolo, chiamato così. Il serpente antico, quale spirito Satana, non poteva avere figli, ma lui si identificò, si riversò nella possessione demoniaca, fratelli, come la vediamo ai nostri giorni, in un animale che poteva avvicinarsi ed unirsi con l'uomo e con la donna. Chi? Ebbene, leggiamo in Genesi capitolo 3, dal verso 1. Ora il serpente era astuto più che qualunque altra bestia della campagna che il Signore Dio avesse fatta. Ed esso disse alla donna, ha pure Dio detto non mangiare del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna disse al serpente, noi possiamo mangiare del frutto degli alberi del giardino, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, il Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, che non muoiate, non lo mangiate e non lo toccate. Vedete fratelli, l'ideologia è partita da Satana, il serpente antico, che si incarnò attraverso questo umanoide per dare corso a che cosa? Ad una generazione. Io voglio farvi notare attraverso questa parte scritturale che nell'Eden vi erano questi due alberi, l'albero della vita che è Cristo, lo sappiamo, e l'albero della conoscenza del bene e del male, che è proprio quell'albero che gira molte volte attorno a noi, che cerca con la conoscenza di arricchirci e tenerci lontani da Dio, fratelli e sorelle. E noi possiamo mangiare di tutto tutti gli alberi di quel giardino, noi li rivedremo nel libro dell'Apocalisse. Noi potevamo sin dal principio in Adamo e in Eva condividere la comunione con gli angeli, gli alberi del giardino, con Cristo l'albero della vita, ma ci era divietato di avere comunione con Satana. E questo messaggio oggi ci sta dicendo: non devi avere comunione con Satana, non devi toccare completamente quell'albero della conoscenza del bene e del male. Fratelli, io capisco che la Chiesa Cattolica ha imbandito bene questa storiella della mela, e con tutto il rispetto per gli agricoltori, credo che potrebbe essere un'ottima storiella agricola, però grazie a Dio attraverso la scrittura, e vi ripeto, prima Timoteo capitolo 2 verso 14, Adamo non fu sedotto, ma la donna, sappiamo che sino quando noi abbiamo parlato, quando eravamo nel mondo, spesso si faceva allusione ad Eva e alla sua trasgressione sessuale. E allora, fratelli e sorelle, chi vuole credere alla mela ci creda pure, noi vogliamo credere alla parola del Signore. Quindi ci sono due progeni. Ritorniamo in Genesi 3 verso 15: ed io metterò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di essa. E così le due progenie si sono scontrati nel corso dei secoli. Vediamo che arriviamo al campione della fede, arriviamo a Gesù. E chi fu quella progenie del serpente che lo attaccava in Giovanni e gli chiamò, potete cercare i versi, o se volete me li chiedete ve li darò io, li chiamò figli del diavolo. Il vostro padre è il diavolo, che fin dal principio è stato malefico, bugiardo, menzognero. Eppure quelle erano cariche religiose. Ebbene, quelle cariche religiose furono lì a ferire il calcagno. Come? Attraverso la crocifissione. Ora, fratelli, quando noi parliamo di calcagno dobbiamo stare molto attenti. Lo troviamo in Giacobbe, lo troviamo nella storia di Esaù e Giacobbe. Vedete, Esaù cercava di destabilizzare la chiamata di Giacobbe, ma ringraziato sia il Signore, perché ciò che Dio ha eletto, ebbene cari nella grazia, viene sempre a galla. E così possiamo continuare a arrivare nella storia di Cristo. Il sistema religioso appannava gli occhi della gente. Sapete che nel calcagno abbiamo l'equilibrio. Nel calcagno risiede parte di quell'equilibrio che stabilisce tutto il corpo. Provate a vedere un uomo ferito nel calcagno, non può camminare. E così il diavolo ha cercato di farlo in Cristo, ma in Gesù Cristo quella morte sulla croce che sembrava destabilizzare gli apostoli e i discepoli fu a risoluzione per la salvezza nostra, perché per i suoi lividori, per il suo sangue abbiamo la redenzione. Vogliamo applaudire dire Gesù. Ma ciò che è stato in lui è anche nella sposa. E così il diavolo è uscito ancora per ferire il calcagno, per avvelenare la chiesa. Vedete, ora Cristo dov'è? Nel corpo. E se c'è un corpo oggi malato è proprio la chiesa. E così ha cercato di avvelenare col suo veleno. Lui ha morso il calcagno e ha destabilizzato. Come? Attraverso le denominazioni, attraverso le strutture, ha cercato di rendere il corpo della chiesa non stabile, e la gente si è confusa come gli apostoli smarriti. Ed essi in questo tempo, gli uomini e le donne, hanno detto: oh, forse nella denominazione ci sarà Cristo. Ma lui ci aveva avvisato, e si diranno che Cristo è lì, diranno che Cristo è nel deserto, diranno è sopra i tetti. Ma dice la parola di Dio: dov'è il carname, le aquile si aduneranno. E ha cercato di avvelenare con le false dottrine, ma attraverso la parola di Dio, il seme originale, siamo riportati alla condizione originale. E oggi siamo qui e ringraziamo Dio, perché per quel morso e per quel veleno abbiamo ricevuto l'antidoto. L'antidoto, sapete che cos'è? È la parola originale. E per quel veleno cosa abbiamo avuto di bisogno? Dello Spirito Santo e del sangue dell'agnello. Vogliamo lodare, benedire e applaudire il Signore. Alleluia. Sapete, Il diavolo sin dal principio ha cercato di scimmiottare, di imitare ciò che Dio ha fatto. Dice la scrittura, voglio leggerlo in Genesi capitolo 1 verso 2, la terra era informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle superfici delle acque. Io voglio cercare di portarvi in questo verso, cercare di aprire attraverso questa parola la vostra mente. Cercate di immaginare lo Spirito di Dio che aleggiava sopra le acque, la terra, fratelli, in quelle condizioni, in forma e vuota, ma Cristo ci dice nella sua parola che prima di ogni cosa fece il principio della creazione. Chi è il principio della creazione? Il principio della creazione è Gesù Cristo. E allora quello Spirito meraviglioso cosa fece? Prese se stesso, prese i suoi geni. È così come quando noi la mattina decidiamo come mi vestirò, come sistemerò i miei capelli, egli come aveva formato, più avanti formerà Adamo dalla polvere, dandogli lui la forma a sua immagine e somiglianza. Quella immagine e somiglianza fu fatta prima, e così egli prima si apparecchiò il suo corpo, e quel corpo è il Signore Gesù Cristo. Alleluia. Ma dentro quel corpo ogni cellula aveva un nome, era una futura generazione. Fratelli, ognuno di noi eravamo lì, c'era Piero, c'era Maurizio, c'era ognuno di voi, Maria, ognuno di noi eravamo una cellula, e così lui nel principio, avanti la fondazione del mondo, aveva già deciso la nostra sembianza, il nostro carattere, aveva già preparato ogni cosa. Così, per grazia di Dio, noi ritorneremo in quel corpo dove abbiamo dimorato per l'eternità. Le stelle di Dio lodavano il Signore dal principio, lo sappiamo in Giobbe, i figli di Dio adoravano il Signore. E così egli si preparò un corpo, Gesù, e questo corpo Gesù fece ad immagine e somiglianza un altro corpo, Adamo. Vedete il mistico e il naturale, due corpi che sono lì e vanno avanti, fratelli, per dare corso a due generazioni. Noi sappiamo che Isacco era colui per mezzo del quale doveva venire Israele, ma sappiamo che quel Cristo, oh fratelli, è il Cristo invisibile, è il corpo mistico che camminava sì nei profeti, gli uomini di Dio, ma dice la scrittura che lo Spirito di Cristo era sopra di loro, ma a Pentecoste è venuto dentro di noi, nella sua generazione. E così, cari nella grazia, in Adamo venne fuori Abele, e così voi sapete la storia, venne fuori Sette. Ma quando il diavolo vide ciò, ebbe la sua invidia. Guardate che il male più grande nelle chiese, ricordatevi le mie parole, è la gelosia. Guardate che stiamo ritornando nel principio. Il problema di Abele e Caino era geloso. La gelosia è la peggiore arma letale che uccide molte volte anche care anime. E così il diavolo, che era il serpente antico, che si era ribellato a Dio, disse: anch'io voglio un corpo. Vedete che fa le stesse cose. E come posso fare? Io non sono creatore, lui non può creare, ma può entrare nei corpi. E allora si scelse un essere simile a lui, un essere che poteva avvicinarsi all'uomo. E allora si incarnò, ossia, se usiamo termini più moderni, entrò in una possessione demoniaca nel serpente. E come Abele ebbe il suo figliolo, così il serpente ebbe il suo figliolo. Guardate oggi, quando vedete queste ragazzine che amano, sono dei serpenti, fratelli e sorelle. Guardate come camminano, fratelli e sorelle. Lo sappiamo queste cose dal messaggio. Io sto ripetendo parti del messaggio, tengo a precisarlo, perché non sono il tipo che mi nasconde di dire che credo al messaggio dell'ora che è arrivato. Guardate come lo spirito del serpente è proprio nelle donne, che stanno lì ad ancheggiare proprio come il serpente. non ne vogliono di parole. E vi dico una cosa: se non c'è il seme di Dio, potete prendere damigiane di olio per pregare per la liberazione, potete fargli leggere tutto il messaggio, non c'è niente da fare, fratelli. È preordinazione. Romani capitolo 8, avanti la fondazione del mondo, è solo grazia. Vogliamo lodare e applaudire Cristo. Alleluia. E così oggi siamo qui. Abbiamo visto da un lato il serpente, ma voglio farvi vedere un altro simbolo. Chi è che può uccidere il serpente? Abbiamo detto Apocalisse 20, la grande aquila. Voglio leggere Deuteronomio capitolo 32, verso dal 10 al 12. Egli lo trovò in una terra di deserto ed un luogo desolato, d'urli di solitudine. Egli l'ha menato attorno, egli l'ha ammaestrato, egli l'ha conservato come la pupilla dell'occhio suo. Come l'aquila fa muovere la sua nidiata, si dimena sopra i suoi figlioli, spande le sue ali, li prende e li porta sopra le sue penne. Il Signore solo l'ha condotto e con lui non è stato alcun Dio straniero. Così noi abbiamo la nostra grande aquila, come la troviamo nel libro dell'Apocalisse, nella quarta creatura. È un simbolo del Cristo, dei profeti, del grande profeta che è Cristo. Egli muove le sue ali e desta la sua nidiata e dice: uscite fuori dal nido, uscite fuori da qualsiasi organizzazione, denominazione, uscite fuori anche dal sistema. Vedete, fratelli, l'aquila già in quel nido è fuori dal pollaio, che spesso raccontiamo di quell'aquilotto che venne tratto fuori dal pollaio, preso sempre dal messaggio. Ma io vi dico che alle volte nascere nel nido, nascere in un'opera originale, dove già si è in un nido del messaggio, comprendetemi, occorrerà lo stesso che quelle ali ti dicono: non dipendere, non stare lì bloccato in ciò che tu pensi di fare. Il mio nido mi basta, io già ho sincronizzato la mia vita, io sarò salvato perché ho la meccanica del messaggio, io sarò salvato perché so che ricevo la parola originale. Tu hai di bisogno di fare un'esperienza diretta, devi alzarti in volo, devi seguire la grande aquila attraverso il volo, e lo dirò sempre: un mantello di prima mano che abbiamo ricevuto, diciamo di seconda mano, ma è di prima mano perché è di Dio, ma abbiamo bisogno parallelamente una chiamata di prima mano. Cos'è l'Evangelo? Oh, l'Evangelo è predicare. Guardate che anche i cattolici predicano. Vogliamo leggere che cos'è l'Evangelo? Lo leggo attraverso un trafiletto. Perché cosa è stato dato lo Spirito Santo del 17 dicembre del 1959? Trafiletto 81 e trafiletto 82. Mi dispiace per chi non crede alla dinamica. Dice così: egli disse: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Cosa fa il Vangelo? Non solo in parola, ma in potenza e dimostrazione dello Spirito Santo. Dimostrazione dello Spirito Santo. Dov'è finita la dimostrazione? Il Vangelo è rendere manifesta la parola di Dio. Lo crediamo? Vogliamo dire amen alla parola? Alleluia! E io lo dico chiaramente: non mi voglio cullare, non mi voglio cullare, e non mi voglio stare lì a dire: oh, per me la dinamica è quello che vedo da 21 anni. Ma come ho sempre detto, se in 21 anni ho visto gessi togliersi, ho visto opere veramente che Dio ha fatto, quanto più nella parola originale io voglio vedere la dinamica originale. Oggi un caro fratello è venuto e mi ha detto, dice: sai, fratello Piero, ho visto un bambino nelle mie mani, dice, aveva la fascia, gli mancava il braccio, dice, e a un certo punto quella fascia si scioglieva mentre io pregavo, dice, vedevo la folla, la chiesa si pregava, quella fascia si scioglieva e man mano usciva fuori l'arto. Oh, sai, ho detto, il fratello Branham mi dice proprio questo. Lui disse: io credo che negli ultimi tempi gli arti dei monchi usciranno fuori. E io dico amen, io dico alla restaurazione amen. Ma sapete, i giorni dei miracoli sono passati. Ma sapete, oh, basta avere la meccanica, già siamo battezzati nello Spirito Santo. Stesso messaggio, perché cos'è stato dato lo Spirito Santo? 17 dicembre del 1959. Trafiletto 55. Egli disse: non rallegratevi perché i demoni vi sono sottoposti, ma rallegratevi per i vostri nomi nel libro. E Giuda era con loro. Vedete quando può avvicinarsi? Proprio avanti attraverso la giustificazione, va avanti nella santificazione. Ma dove rivelò la sua luce? Dove manifestò se stesso? Prima di Pentecoste lui fece vedere i suoi colori. Fratelli, a Pentecoste non ci arriva. A Pentecoste non ci arriva. Riesce a imitare, perché non è manco quello originale. Riesce a imitare la giustificazione. Fa il santificato. Ma quando si tratta di salire nell'alto solaio, lì comincia a dire: oh, ci basta quello che ha fatto il profeta, ci basta quello che è avvenuto in Atti, ci basta quello che abbiamo visto 10 anni fa, 15 anni fa, ma io dico, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, e io parlo per me, io voglio vedere la gloria di Dio. E quanti di voi la volete vedere? Date lode e applaudite il nome di Gesù. Io non voglio mostrare dei colori di incredulità, e lo dico perché vi ha etero incontrato anime che spesso riducono tutto in quello che è avvenuto. È avvenuto questo, è avvenuto questo. Amen. Ci credo più che voi, e proprio perché ci credo, io credo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, e che la sposa avrà una dinamica prima del rapimento, come dice nel messaggio, dovrà fare le stesse opere che Cristo ha fatto, perché Cristo ha riversato, or voi avete la mente di Cristo, e noi diciamo amen alla parola di Dio. Per noi la parola è così, parla il Signore, è come c'è una progenie del serpente che arriva a fare addirittura, dice la scrittura, guardate Tessalonicesi, l'anticristo farà miracoli di menzogna, così chiamati, e farà sedurre. La seduzione già l'abbiamo visto, attenzione, ma quello che abbiamo visto sono simboli. Quello che abbiamo visto nel profeta, nel suo corpo, e quello che ha fatto è stato un simbolo di ciò che sarà nella Pentecoste della sposa. Quando Cristo è venuto, ha dato il simbolo di ciò che doveva avvenire nel corpo, e dopodiché quella pioggia è stata riversata nel raccolto generale, e adesso potevamo vedere a Pentecoste il corpo in movimento, un Pietro e gli apostoli che si muovevano, sino nell'ombra c'era l'unzione di Dio. Vogliamo applaudire il Signore. E io credo, lo credo, che dopo Azusa Street c'è stato, per grazia di Dio, la restaurazione della parola, e abbiamo avuto il simbolo, abbiamo visto Cristo manifestato nelle opere come nel figliol dell'uomo, abbiamo visto le potenti operazioni. Ora, fratelli, prima del rapimento noi crediamo che quel simbolo è sceso in Eliseo, ed Eliseo con la doppia unzione farà le medesime opere di Gesù Cristo, perché lui è il nostro capo, e noi diciamo amen alla parola. Alleluia. Fratello Piero, ma io ho difficoltà a crederci. Atti capitolo 28 dal verso 3 al verso 6. Or Paolo, avendo adunato una quantità di sermenti e postale in sul fuoco, una vipera uscì fuori per lo caldo e gli si avventò alla mano. E quando i barbari videro la bestia che gli prendeva dalla mano, dissero gli uni agli altri: quest'uomo del tutto è micidiale, poiché essendo scampato dal mare, pur la vendetta divina non lo lascia vivere. Ma Paolo scossa la bestia nel fuoco, non ne sofferse male alcuno. Ora essi aspettavano che egli infiberebbe e cadrebbe di subito morto, ma poiché ebbero lungamente aspettato ed ebbero veduto che non gliene avveniva alcun inconveniente, mutarono parere e dissero che egli era un Dio. Abbiamo attraversato il mare, siamo stati in mezzo al mare, siamo arrivati quasi alla distruzione, e quando sembrava che eravamo arrivati, e per dire abbiamo superato il mare, stavamo prendendo i nostri sermenti della fede, per dire riaccendiamo quel fuoco, rimettiamo su, rimettiamo quel fuoco, attraverso la preghiera rialimentiamo lo Spirito Santo nella nostra vita. Ma proprio lì il serpente è venuto incontro come Paolo, e cercò di mordere. Ma quando Paolo fu morso, scotè la mano, tutti dissero: morirà. Mi collega al fratello, sembra che tutto dovrebbe essere distrutto alle volte, ma devi solo aspettare, attendere Cristo, perché io voi, tutto quello che facciamo, sapete a chi appartiene? Al sommo pastore, al sommo vescovo. Fratelli, io non mi preoccupo più di tanto, io credo nel Signore Gesù Cristo, il mio sommo pastore, al quale do la gloria e l'onore. Giuda, il serpente, perì nel fuoco, perché il medesimo fuoco fu per quei figli del sacerdote, vi ricordate? Fu fuoco che li consumò, ma per i figli di Dio, essi sono i pruni ardenti e noi ringraziamo il Signore. Sono alla conclusione di questo messaggio, ma non prima di riporre enfasi proprio su questo soggetto, di riporre enfasi sul soggetto che noi crediamo nella potenza di Dio e crediamo, fratelli, che non dobbiamo fermarci. Quello che questo messaggio ci sta cercando di dire, non ti fermare, non guardare le circostanze che ti circondano, ma vai avanti, presentati nell'alto solaio, nella tua vita, in quell'alto solaio tra te e Dio, e aspetta la dinamica del Signore. Nel messaggio c'è scritto, ebbene, che poteva avvenire qualcosa che magari alcuni apostoli avrebbero potuto dire: oh, lui l'ha promesso, anticipiamo, facciamo qualcosa. Qualcun altro avrebbe potuto dire: oh, guarda, io già c'ho il ministero perché me l'ha promesso, magari era questo quello che dovevo ricevere. Avevano la promessa, la comune adunanza, sentivano in mezzo a loro quell'amore, ma essi aspettarono. E nel giorno preciso della Pentecoste, c'è un giorno, fratelli, che non va emulato, che non va anticipato, che non va modificato dicendo: oh vabbè, per noi va bene così. No, per me non va bene così. Io voglio aspettare a quel giorno quando la colonna di fuoco nella pienezza dinamica verrà, alleluia, nella nostra vita, per poi portarci a casa, in quella casa di adorazione dove vivremo per l'eternità. Vorrei invitarvi ad alzarvi in quest'oggi, vorrei invitarvi ad alzarvi, vorrei che ciascuno di noi in questo giorno tolga ogni forma di incredulità, sì, e possa dire attraverso la chiusura di questo servizio: oh Signore, io voglio credere, io voglio credere, io voglio credere, io voglio credere, io voglio aspettare quel giorno che tu hai stabilito. Non voglio fare come i denominazionali che incominciano a saltare o a barbettare delle parole anticipando un tono di Dio, ma voglio solo aspettare nella fede del messaggio e dire: oh Signore, io credo che come tu hai compiuto questo nel passato, tu vieni nella mia vita, né per forza né per potenza, ma per lo Spirito del Signore. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia! Oh, alleluia! Così, Signore, ti ringraziamo e ti preghiamo di rimanere con noi, che questa parola seminata possa portare avanti, Signore Dio, avanti, Signore, un frutto per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo. Amen!